Ed è veramente una benedizione, una gioia poterci radunare, poter avere una chiesa per poterlo lodare, poterlo ringraziare, poterlo glorificare, dove poter ascoltare proprio le preghiere dei fratelli per imparare, per apprendere proprio ciò che Lui desidera farci conoscere, farci apprendere. E questa sera avrebbe dovuto predicare il caro Pietro Fiore, che purtroppo sappiamo ha delle difficoltà di salute, per cui stiamo pregando che il Signore lo guidi, che lo sostenga, e prego veramente che il Signore guidi anche queste riflessioni. Questa sera io ne ho tratto veramente un grande giovamento, perché veramente è una benedizione anche proprio poter meditare la parola proprio alla luce di quello che il Signore proprio vuole dirci proprio. È una benedizione ed è un privilegio proprio. Non so se un fratello vuole pregare per la predicazione di questa sera. Che il Signore guidi ogni cosa.
Ecco, nostro Dio, Padre nostro, ci vogliamo rivolgere a te,
amen,
nostro Dio, perché come disse Gesù, senza di me non potete fare nulla.
Amen.
Perciò, nostro Dio, noi ci rivolgiamo a te e gradiamo il tuo aiuto. Sì, nostro Dio,
amen.
Perché Luca proprio espresso proprio questo desiderio di pregare perché ci sia il tuo aiuto. E credo, nostro Dio, che ci sarà il tuo aiuto, perché tu, nostro Dio, ci mostri,
amen,
gradisci che gli uomini si rivolgono a te,
amen,
sia per difficoltà piccole sia grandi. Sì, nostro Dio, tu vuoi, tu ti aspetti che gli uomini si ricordano di te, che ti cercano e che cerchino il tuo aiuto, che cerchino la tua forza, che cerchino il tuo volto. Perciò, nostro Dio, grazie. Grazie perché tu, nostro Dio, sei ben disposto verso di noi. Sei tu, nostro Dio, che ci fai comprendere, vuoi che noi ci ricordiamo di te, perché ricordandosi di te si entra nella benedizione.
Amen.
Sì, nostro Dio, tu ci dai di vedere che Maria si ricordò di te, era pronta ad ascoltare la tua parola e ci fu benedizione per lei.
Amen.
Sì, nostro Dio, anche Mosè alzò le sue mani verso di te e ci fu benedizione per tutto il popolo. Perciò, nostro Dio, grazie. Grazie che ci hai dato il fatto di che noi possiamo pregarti.
Amen.
Sì, nostro Dio, è una libertà, è un qualcosa che tu ci hai donato, tu ci hai dato il diritto proprio di poter,
amen,
rivolgere a te la parola, chiedere il tuo aiuto, e noi abbiamo il tuo aiuto.
Amen.
Perciò, nostro Dio, grazie. Grazie perché ci possiamo rivolgere a te e c'è la tua salvezza, c'è la tua vittoria in Cristo Gesù.
Amen. 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 Apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, versetti dal 22 al 36. Matteo 14, 22, 36. Subito dopo, Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. E fattosi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Rassicuratevi, sono io, non temete!» Allora Pietro gli rispose e disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e lo adorarono dicendo: «Veramente tu sei il figlio di Dio». Poi, essendo passati all'altra riva, vennero nella regione di Gennaserat e gli uomini di quel luogo, avendolo riconosciuto, diffusero la notizia per tutta la regione circostante e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che potessero toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccarono furono perfettamente guariti. È un passo meraviglioso della parola, è un passo meraviglioso, proprio è una prova di fede meravigliosa, proprio il susseguirsi proprio di questo brano. E noi vediamo proprio nel versetto 22, è un passo di una ricchezza unica, perché in questo versetto 22 c'è una parola fondamentale, dove dice: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca. Questo obbligo da parte del Signore, questa costrizione che il Signore adopera di far salire i suoi discepoli, è quel qualcosa a cui siamo chiamati, riscattati dal Signore, coloro che hanno creduto in Lui come personale salvatore, come colui che salva, colui che è il Salvatore. I riscattati dal Signore sono chiamati a salire sulla barca. Li costrinse i suoi discepoli a salire. Vediamo poi che nel susseguirsi del brano questa barca successivamente si troverà in mezzo ad una tempesta. Ed è proprio una metafora proprio della chiamata che fa il Signore verso ognuno di noi. Il Signore proprio ci costringe a salire sulla barca, proprio a salire, a prendere proprio un impegno con Lui e proprio a camminare. È molto bello proprio questo versetto 22 per questa costrizione proprio che fa il Signore. Non possiamo esimerci dal salire su una barca, non possiamo dire: ecco, io sono salvato, cammino, conduco la mia vita. No, il Signore ci chiama a salire, ed è bello proprio il fatto che chiami i discepoli a salire sulla barca, su una barca. E in questo passo vediamo che il Signore non sale con loro sulla barca, il Signore è lontano e prega e intercede per loro. E proprio è una metafora proprio del cammino del credente questo passo, proprio egli, il Signore in cielo, prega, intercede per noi, mentre noi siamo sulla terra chiamati a salire, a camminare, ed egli è in cielo che prega e intercede per noi. E mi ha parlato molto proprio questo aspetto di come il Signore costringe, proprio li costringe a salire, e dopo averli congedati, versetto 23, salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era là tutto solo. Quindi abbiamo proprio questa separazione proprio fisica, proprio i discepoli sono chiamati a salire sulla barca e a precederlo, mentre egli salutava le folle, mentre egli licenziava le folle. E dopo aver congedato le folle, il Signore si ritirò per pregare. Ed è bellissima proprio questa immagine meravigliosa dei discepoli che sono sulla barca, costretti dal Signore a salire, mentre Lui è alto e intercede. Per se ci pensiamo è la nostra vita di tutti i giorni, il nostro cammino, la nostra vita è così. Il Signore siede alla destra, come è scritto nel libro degli Ebrei al capitolo 1, dopo aver compiuto il sacrificio del nostro peccato, è alla destra del Padre, intercede per noi, ed è meraviglioso. Ed è meraviglioso proprio il susseguirsi di questo brano, dove vediamo che il Signore è il padrone degli elementi. Egli comanda al vento, ai flutti, alla malattia, come abbiamo letto in altri brani, comanda alla morte, comanda alle potenze sataniche, comanda ogni cosa è sotto il suo controllo. Lui è il creatore ed è l'onnipotente, ogni cosa, che ci piaccia o meno, è sotto il suo controllo. Ogni cosa è gestita dal creatore, gestita da Lui. Vediamo proprio nel versetto 24: la barca si trova in mezzo al mare ed è sbattuta dalle onde perché il vento è contrario. È meraviglioso. Dice tutto, questi primi tre versetti dicono tutto, perché sono proprio una metafora di quello che è il nostro cammino qui sulla terra. C'è dentro tutto. Il Signore chiama i suoi redenti a salire sulla barca, chiama i discepoli a salire, li costringe a salire sulla barca, non possono non salire sulla barca. E la barca si trova in mezzo al mare ed è sbattuta dalle onde, perché il vento è contrario. Il vento è contrario. Poi dopo vedremo anche in un altro brano dove il vento è ancora più contrario. E mi piace molto proprio questa metafora della barca, perché non è una metafora, perché è un evento reale, non è una parabola, però mi piace proprio questa chiamata del Signore, questa costrizione a salire su una barca, perché mentre meditavo questo passo mi ha fatto venire in mente diversi anni fa, quando camminavo nel mondo, vi ricordate quella ragazza Barbara che è venuta qua in chiesa, e suo marito era un appassionato di barche e piaceva, insomma, e mi è capitato qualche volta, io non ho mai avuto questa passione, però così invitato caldamente da lui ho partecipato, e mi è capitato proprio di stare qualche giorno in barca con questo ragazzo, e devo proprio testimoniare che i primi giorni sono stato malissimo, perché in barca, quelle barche piccole, ci abbiamo dormito sopra alcune notti, è terribile, perché non sta mai ferma, ti senti proprio di non avere la terra sotto i piedi. Mi piace proprio questa costrizione a salire sulla barca, perché il terreno non è stabile, la barca continua ad ondeggiare, anche quando ci mangiavamo dentro la barca non si sta mai fermi, quindi anche insomma proprio diverse rimesse anche. Poi dopo diversi giorni ci si abitua, e la cosa proprio che mi ha fatto riflettere mentre leggevo quello, siccome stavamo tutto il giorno con questi ragazzi su questa barca a vela, quando ci si prende l'abitudine, dopo la cosa strana è rimettere i piedi a terra, perché non avverti più quel movimento costante, e quindi sembra strana la terraferma e non la barca. E questo mi ha fatto riflettere proprio sulla chiamata, proprio questa costrizione del Signore andare su una barca, perché sulla barca non c'è un punto di riferimento. E ricordo anche quando eravamo in questo porto, ci sfuggirono, perché questo ragazzo non era così esperto, non aveva tante ore di navigazione, perdemmo il controllo, stavamo andando letteralmente a sbattere contro un molo. E perché proprio quando si perde il controllo non la tieni più. Ricordo proprio in due o tre eventi perdemmo il controllo, perché poi ci sono barche che attraversano tutte le parti, ed è veramente, e mi ha fatto proprio veramente riflettere proprio il senso proprio di costrizione proprio del Signore di salire su una barca, perché dà un senso di instabilità, un senso di mancanza proprio di terra sotto i piedi, ed è lì che il Signore ci chiama a camminare, proprio a vivere in un luogo, in un posto dove anche la base, proprio il terreno, viene a mancare, perché il Signore ci chiama a camminare per fede, non a cercare la stabilità, a cercare la terra, a cercare di tenere i piedi appoggiati sulla terra, perché è quello che noi cerchiamo tutti i giorni. Noi cerchiamo di piazzare bene i nostri piedi per terra, tenerli ben fermi, saldi sulla terra, ma non è lì che il Signore ci vuole. Il Signore ci costringe a salire sulla barca, e la barca, versetto 24, si trova in mezzo al mare ed è sbattuta dalle onde perché il vento contrario. E il Signore ci chiama proprio a camminare per fede. E tornando proprio all'esempio di prima, mi capitò proprio sempre con questo ragazzo un'altra volta di andare in un tutt'altro luogo, quindi non al mare, ad andare in una barca in un lago. E nel lago i venti sono molto forti, e mi ricordo proprio appena salì, io non ho esperienza, il vento, partì una folata di vento e la barca quasi si ribaltò in quell'occasione lì in cui eravamo nella barca, era veramente pesantemente inclinata, di più di 45 gradi, e ricordo proprio il mio timore, la mia paura, che mentre meditavo questo passo ho rivissuto proprio quel momento, e riflettevo proprio invece su come invece il capitano che guidava la barca mi guardava e mi diceva: ma perché hai paura? Non si ribalta, non si può ribaltare, non ti preoccupare. E questo mi ha fatto proprio riflettere su chi per fede, chi cammina per fede, sa e ha delle certezze e confida nel Signore. Non era ovviamente il caso di queste persone, però è un esempio proprio che ho voluto dire, proprio per proprio riflettere proprio su questo aspetto, che il Signore ci chiama a camminare per fede, ci costringe a salire e ci costringe a salire su quei luoghi dove il terreno, non c'è il terreno, perché una barca è in balia, come è scritto qui, versetto 24, si trova in mezzo al mare ed è sbattuta dalle onde, perché il vento è contrario. E lui ci costringe a salire sulla barca. I discepoli erano in barca, il Signore era sul monte in disparte per pregare. Il Signore, mentre noi camminiamo su questa terra e siamo sulla barca, il Signore è sul monte in disparte per pregare, intercede per noi. Leggiamo un altro passo della parola, rimanendo proprio su questo tema, il Vangelo di Matteo, il capitolo 8, versetti da 23 a 27. Matteo, capitolo 8, versetti da 23 a 27. Ed essendo egli salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Or egli dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: «Signore, salvaci, noi periamo!» Ma egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» E alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dissero: «Chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono?» Sono due passi meravigliosi, perché da una parte abbiamo un vento contrario. In questo passo invece della parola il vento è ben più contrario. Qui abbiamo proprio una barca in balia delle onde, in balia di una tempesta violenta. Qui dice, scritto proprio nella parola, la barca era coperta dalle onde, quindi era al limite proprio dell'affondamento. In questo caso, in questo passo, vediamo che il Signore, a differenza del passo precedente, è lì con loro. Or egli dormiva, è scritto nella parola, ma ho riflettuto su questo aspetto. Il Signore era lì presente, certamente sì, dormiva, ma certamente non dormiva, ma era ben conscio della situazione in cui si trovava, il contesto della barca, la situazione di una tempesta violenta, e abbiamo proprio due passi meravigliosi, proprio uno, una barca, il Signore è lontano, in prega, intercede, in alto, sul monte a pregare. Qui invece abbiamo il Signore che è proprio presente insieme ai discepoli. E in entrambi i casi il vento è avverso, le barche su cui ci chiama a salire il Signore non sono barche col vento a favore. Da una parte abbiamo un vento contrario, dall'altra parte abbiamo una tempesta. Quindi la chiamata del Signore è chiara. E quindi nel primo caso, appunto, di Matteo 14, il Signore, abbiamo visto, costringe i discepoli a salire sulla barca, chiedendogli di precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Mentre invece nel secondo caso, invece in Matteo capitolo 8, abbiamo che il Signore salì per primo sulla barca e fu seguito dai discepoli. Nel primo caso abbiamo il Signore Gesù che è in disparte, prega, e fattosi sera era tutto solo. Nel secondo caso invece il Signore sale per primo sulla barca, salito dai discepoli. Nel primo caso, appunto, Matteo 14, mi riferisco a Matteo 14, la barca si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Nel secondo caso, invece, in Matteo capitolo 8, si solleva una tempesta violenta, la barca era coperta dalle onde. Quindi abbiamo due livelli di difficoltà. Il primo, una situazione certamente complessa, e nel secondo caso abbiamo una tempesta violenta, la barca era coperta dalle onde. Nel secondo caso, in Matteo capitolo 8, siamo al limite, perché quando le onde coprono la barca ci manca poco perché la barca affondi, siamo veramente in una situazione limite. Nel primo caso, quindi in Matteo capitolo 14, Gesù va verso i discepoli camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare, si turbarono e si misero a gridare dalla paura. Nel secondo caso, in Matteo 8, Gesù è con i discepoli, è lì con loro. I discepoli impauriti, terrorizzati, lo svegliano dicendo: «Salvaci, noi periamo!» Egli risponde loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Mediteremo su questo aspetto, proprio su questa affermazione del Signore. Perché avete paura, uomini di poca fede? Proprio mentre meditavo questi passi, è proprio un rimprovero proprio che mi ha fatto il Signore proprio riguardo a questo aspetto. Perché avete paura, uomini di poca fede? Perché in questi due contesti, seppur due contesti differenti, di chiara difficoltà, di due livelli leggermente differenti, ma è evidente la difficoltà di movimento di questa barca, il Signore chiaramente richiama i discepoli alla fede. Li richiama e dice: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Mi interessa proprio soffermarmi su questo versetto chiave, proprio, che è comune a entrambi i passi, perché è importante proprio che davanti alle difficoltà, davanti alla prova, tutti noi siamo chiamati a salire sulla barca, siamo costretti dal Signore a salire sulla barca, e il cammino, proprio il nostro cammino di fede davanti a Lui, è un cammino proprio su una barca di instabilità, perché il Signore non ci chiama, non ci mette su questa terra perché confidiamo sulla terra. Il Signore ci tira via dalla terra, e non a caso il Signore costringe, chiama questi discepoli a salire su una barca, perché è lì che il Signore ci vuole. Il Signore non ci vuole tenere e far confidare sulla terra, perché sulla barca non ci sono riferimenti, non appoggiamo i nostri piedi sulla terra. È proprio il camminare proprio in balia dei venti, in balia delle difficoltà, è là dove il Signore ci mette. Perché il Signore vuole vedere in noi proprio un cammino di fede in fede. Vuole proprio misurare. Ed è, come qua è scritto nel versetto, capitolo 8, versetto 24, or egli dormiva, lui era lì, di fianco ai discepoli, e lui è di fianco a noi, tutti i giorni, nelle nostre difficoltà. È lì che ci osserva, ci guarda, ci scruta, per pesarci, per guidarci, per confortarci se noi glielo chiediamo, per mostrarci il suo amore, ma è lì con noi. Ed è proprio meraviglioso proprio pensare proprio al nostro Creatore come colui che è lì accanto a noi. In un passo è distante, è sul monte a pregare e ad intercedere. Nell'altro passo invece è proprio lì fisicamente, di fianco a noi, e il Signore è sempre con noi. E in Matteo 14 il Cristo, dicevo, è lì con loro, lo scambiano per un fantasma e si misero a gridare dalla paura. Quindi da una parte, dicevo, lo torno a ripetere, il Cristo è con loro, è con i discepoli. E chiaramente non agisce secondo il volere dei discepoli, perché lo svegliano. Il versetto 25 dice: i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, noi periamo. Quindi i discepoli hanno timore, hanno paura. Quindi Matteo capitolo 8, sono completamente attanagliati dalla paura e richiamano e chiamano, proprio invocano il Signore, dicono: Signore, tu salvaci, noi stiamo perendo. E il Signore li richiama e gli dice: perché avete paura, uomini di poca fede? Ed è così che il Signore ci richiama anche noi quando siamo attorniati da qualche difficoltà, abbiamo timore, abbiamo paura. Il Signore ci richiama, io mi sono sentito richiamato da parte del Signore. Perché, Luca, in talune circostanze hai paura, o uomo di poca fede? E Il sentimento dominante dei discepoli in questi due passi è la paura. Gridano dalla paura. In Matteo 14 non lo riconoscono, gridano dalla paura, lo scambiano per un fantasma. Il sentimento dominante è la paura. Ma a questo punto ho riflettuto su una cosa, ma il Signore dichiara: perché avete paura, uomini di poca fede? Ma fermiamoci, inginocchiamoci davanti a questo aspetto. La nostra fede è almeno al pari di quella dei discepoli? Perché Pietro in Matteo 14, anche se ha fede seppur per poco, cammina sul mare. Pietro cammina letteralmente sulle acque, il Signore lo chiama e lui cammina sulle acque. E seppur il Signore lo richiama ad avere fede, ma ha fede, ha una fede tale da camminare sulle acque. I discepoli, sempre tornando all'altro passo di Matteo capitolo 8, gridano: salvaci al Signore, hanno certezza che il Signore li può salvare. E nonostante ciò, il Signore dice loro: perché avete paura, uomini di poca fede? E io, questo mi ha proprio messo, proprio chiamato ad esaminarmi, proprio a mettermi davanti al Signore, perché qui il Signore richiama i discepoli dicendogli proprio: perché avete paura, uomini di poca fede? Ma, e io proprio mi sono detto mentre meditavo: ma io ho una fede almeno tale quanto da loro? Ho certezza che se richiamo il Signore può, come qui in Matteo capitolo 9 dice, accostatisi lo svegliarono, dissero: Signore, salvaci, noi periamo. Ma hanno certezza che il Signore li può salvare, perché gridano: Signore, salvaci. Hanno paura, ma gridano al Signore. E in Matteo capitolo 14 Pietro cammina sulle acque, cammina letteralmente sulle acque, poi la paura sopravanza, la sua fede cala e inizia ad affondare. Ma è proprio il Signore, proprio mi ha chiamato proprio ad inginocchiarmi, proprio a giudicarmi, a giudicare la mia fede, proprio in tutte le vicissitudini, in tutti i contesti in cui il Signore mi mette. Che, qual è il livello della mia fede? Ho la certezza che il Signore è e governa ogni cosa, che ogni cosa è sotto il suo controllo? E proprio mentre leggiamo questi passi, proprio pensiamo: non giudichiamo i discepoli per quello che il Signore gli dice, ma giudichiamo noi stessi, perché il Signore qui dice: perché avete paura, uomini di poca fede? E nonostante ciò il Signore li richiama, così come richiama Pietro in Matteo capitolo 14, ma Pietro ha una fede tale da andare e avere certezza di riuscire a camminare sulle acque, e i discepoli qui sono certi e sicuri che il Signore li può salvare. I discepoli sono stati definiti di poca fede. E tu, Luca, e noi, viviamo nella fede o nella paura? È proprio un richiamo proprio che il Signore mi ha fatto, perché in questi tempi proprio viviamo in un periodo dove la paura regna sovrana nel mondo. Paura di virus vari. Ogni giorno basta aprire un giornale, c'è un virus nuovo. Ogni giorno c'è il rischio di una guerra nucleare, quello che si sente dire, guerra. Viviamo proprio in tempi chiaramente descritti nella parola di Dio in Matteo capitolo 24. E è proprio per questo siamo chiamati a stare stretti al Signore, a confidare e ad avere fede totale in Lui. E per poter avere fede dobbiamo abbeverarci alla sua parola, perché se non ci abbeveriamo alla sua parola, se non teniamo lo sguardo fisso su di lui, pensiamo a Pietro quando scende da quella barca e cammina sulle acque. Nel momento in cui la sua fede cala è perché toglie lo sguardo dal Signore, certamente avrà distolto lo sguardo dal Signore, e noi dobbiamo camminare su quella barca, andare avanti su quella barca con lo sguardo fisso su di Lui, senza distoglierlo. Il Signore ci osserva, tornando a Matteo capitolo 8, guarda il nostro comportamento, il Signore in Matteo 8 è lì con loro, osserva, ci osserva. Osserva dove ci abbeveriamo alla sua parola o ci abbeveriamo alle paure di questo mondo? Perché questo mondo avrà solo da venderci e da offrirci paura. Basta accendere un notiziario, una TV, un qualsiasi notiziario e la paura regna sovrana, paura di ogni cosa. E allora vediamo la gente che ha paura dei furti, che si blinda in casa, vediamo, basta girare in una qualsiasi strada, vediamo un tripudio di inferriate, di barriere, di porte blindate, un tripudio di assicurazioni di tutti i tipi, basta entrare in una qualsiasi struttura economico-sociale, verremo certamente investiti da seducenti assicuratori che propinano assicurazioni di tutti i tipi, di tutte le tipologie, e l'uomo cammina su questa terra cercando assicurazioni, cercando di sconfiggere la paura che attanaglia il suo cuore, che su questo mondo regna sovrana. E il punto è proprio lì, dove noi ci abbeveriamo, perché se ci abbeveriamo alla parola di verità, questa parola di verità sconfiggerà ogni paura, ogni timore, ogni attraversamento di barca della nostra vita, tornando a questo passo della parola. Se invece ci abbeveriamo a TV, notiziari, a ciò che propina il mondo, vivremo nella paura, perché il mondo sa solo vendere paura, lucra sulla paura. Il mondo vive di paura, lucra e crea guadagno sulla paura. E questo è terribile e tremendo, perché i principati e le potestà di questo mondo di tenebre cercheranno e attaccano costantemente anche noi, cercando di allontanarci dalla fede, perché la paura è l'antitesi della fede. Ma noi dobbiamo abbeverarci alla verità, dobbiamo abbeverarci alla parola. Abbiamo questa, abbiamo la parola. Dobbiamo stare stretti alla parola, perché è la sola verità. A me piace molto quel passo di Gesù, disse: io sono la via, la verità e la vita. E tutto questo è in antitesi del precipizio, della menzogna e della morte, perché sappiamo nell'indemoniato gadareno, se lui è la via, quei maiali dove vanno? Si buttano giù da un dirupo. E quindi non teniamo lo sguardo fisso su di lui, teniamo gli occhi fissi sulla parola, abbeveriamoci solo e soltanto dalla parola, perché tutto ciò che il mondo ci propinerà sarà paura. E basta accendere un qualsiasi notiziario per venire investiti da angosce, da ansie di tutti i tipi. Anche i cronisti, non so se vi è capitato di guardarli, mentre parlano, sembrano proprio angosciati, terrorizzati. Proprio l'angoscia regna sovrana. Basta anche parlare, proprio colloquiare con un collega di lavoro, mi è capitato in alcune occasioni, proprio la gente ormai vive e agisce gettata dagli impulsi della paura, dell'angoscia, del panico più totale. E questo, noi non dobbiamo essere assolutamente scalfiti da questo, perché il Signore proprio è scritto nella sua parola: quando tornerò, troverò io la fede? È lì che il Signore è lì sulla barca e ci misura, ci guarda e ci dice, nel momento in cui abbiamo paura: perché avete paura, uomini di poca fede? Il Signore certamente non stava dormendo lì in quel momento, era lì con loro e controllava e vigilava sulla situazione. Il Signore è con noi tutti i giorni, vigila su ogni situazione, su ogni contesto, e controlla, guarda, ci pesa, vede quanto noi siamo realmente, concretamente attaccati, stretti con le catene alla sua parola, quanto siamo legati e stretti alla sua parola e quanto invece ci abbeveriamo a questo mondo e quanto invece ci facciamo adescare proprio dalle paure di questo mondo. Se guardiamo i fatti, e se guardiamo solo i fatti, le vicende, vivremo nella paura, perché il Signore è la verità. Questa terra ci propinerà solo dei fatti di tutti i tipi, ma i fatti non sono la verità è Cristo. Ma per guardare il perché di questa paura che avevano i discepoli in questi due passi di Matteo 8 e di Matteo 14, dobbiamo capire l'origine della paura. Andiamo in Genesi al capitolo 3, versetti da 8 a 10, dove la paura entra. Primo passo della parola in cui la paura entra, e vediamo di che cosa è frutto la paura. Genesi capitolo 3, versetti da 8 a 10. Conosciamo tutti il contesto, conseguente al peccato di Adamo ed Eva. Dice: poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Mi ha fatto riflettere, meditare questo passo, perché in realtà, prima di udire la voce dell'Eterno che passeggiava nel giardino, Adamo ed Eva si accorsero prima di essere nudi e si cucirono delle foglie di fico. Per come è scritto qui nella parola, quando Adamo ed Eva udirono la voce dell'Eterno, erano già coperti con queste foglie di fico, con cui si erano fatti delle cinture per coprirsi, è scritto nella parola. Quindi, nonostante Adamo ed Eva avevano costruito questa copertura con queste foglie, si reputavano ancora nudi e avevano paura. A poco conta i vestiti, quello che abbiamo, le certezze a cui facciamo affidamento di questa terra, perché davanti al Signore siamo e rimaniamo nudi. E loro si sentivano nudi, nonostante si erano già coperti prima di udire alla voce dell'Eterno. E queste cinture, queste foglie di fico da loro ideate non bastavano per rassicurarli. Queste foglie di fico con cui si erano coperti non bastavano per rassicurarli. Versetto 10: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Adamo, caduto nel peccato, trasgredendo ad un preciso ordine di Dio, si ritrova nudo, trasgressore, colpevole, con la prospettiva della morte, una tragedia, un disastro, su tutti i fronti. In Prima Giovanni, al capitolo 4, versetto 18, è scritto: nell'amore non c'è paura, l'amore perfetto caccia via la paura, chi ha paura teme un castigo. E qui Adamo ha paura perché teme un castigo, da lì la paura. Il peccato turba le coscienze, la trasgressione è un allontanamento da Dio, si perde ogni sicurezza a causa del peccato. Malattie, dolori, angoscia, morte, orgoglio, violenza, egoismo, crudeltà. Tutto ciò genera paura. La paura è interiore, è legata ad un senso di inadeguatezza e di impotenza. E l'uomo naturale, cosa fa per porvi rimedio? L'uomo naturale cerca di scendere dalla barca, di cercare certezze sulla terra, di cercare cerca la terraferma. Ma noi abbiamo letto che il Signore costringe i redenti, i suoi figlioli, a salire sulla barca. E leggiamo in Atti, al capitolo 20, versetti da 22 a 24. Atti capitolo 20, versetti da 22 a 24. Ed ora ecco, io, vincolato nello spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni, ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare l'Evangelo della grazia di Dio. Fratelli, siamo su quella barca. Siamo su quella barca a cui il Signore ha costretto anche i discepoli a salire. E non dobbiamo tener conto, come è scritto in questo passo, come dice Paolo, non dobbiamo tener conto della nostra vita, perché i discepoli si misero a gridare e avevano paura, sia in Matteo 14 che in Matteo 8, ma avevano paura perché si sentivano inadeguati, impotenti davanti a quella situazione, davanti a quel contesto. Ma noi non dobbiamo guardare il contesto, non dobbiamo guardare i fatti, non dobbiamo guardare ciò che ci attorna e ci accerca, dobbiamo tenere gli occhi, lo sguardo fisso sulla verità che è Cristo, sulla via, la verità e la vita, perché altrimenti, se non abbiamo lo sguardo fisso sulla via, la verità e la vita, lo avremo sul precipizio, sulla menzogna e sulla morte, che è il maligno, che è in antitesi del Signore. E come è scritto in Filippesi al capitolo 1, versetto 21, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. E tutto questo è un'opera del Signore. Nel momento in cui noi ci abbeveriamo della verità, la verità entra in noi, la verità parla, la verità ci possiede, la verità ci domina. Proprio l'esortazione proprio da parte del Signore, proprio che ne ho ricevuto, è di isolarci proprio completamente da ogni messaggio di questa terra, da tutto ciò che questa terra propina. Perché vediamo proprio, soprattutto in quest'ultimo periodo, è un fatto evidente ed oggettivo, vi è un'escalation su questa terra via via più crescendo di paura diffusa, di paura in ogni dove. La paura regna sovrana, la paura domina ormai ogni singolo individuo, anche con queste pandemie, queste guerre latenti, sentiamo guerre in ogni dove, ormai si sentono veramente voci veramente di guerre, di rumori di guerre, come è scritto nella parola. La parola non mente, la parola è la verità, e quindi proprio abbiamo proprio bisogno di abbeverarci da questa parola, perché la parola è la verità, e questa vita e questa terra è solo ripiena di menzogne, di falsità, di bugie. E questa terra non farà altro che riempirci di paura, di ansie, di angosce, ma noi dobbiamo stare stretti alla parola, come ci esortava anche domenica il fratello Alessio nella sua predicazione, nella sua portare la parola. Proprio stiamo proprio stretti alla parola, perché è la verità, abbiamo questa è la parola di Dio. Dobbiamo abbeverarci solo e soltanto alla sua parola, estraniandoci. E giustamente il fratello domenica diceva: non conosco le situazioni, hai sentito questo fatto, questa notizia? Non la conosco, non la so, non l'ho sentita. Conosciamo la parola, non conosciamo quello che accade in giro nel mondo. Non ci perdiamo niente, perché tanto sappiamo che notiziari, giornali, notizie non faranno altro che propinare paura, anche perché lucrano su quello. Quindi se anche noi apriamo un giornale ed è successo un qualcosa, certamente quel giornalista rincarerà certamente la dose, perché così venderà più copie di quel giornale, perché paura e panico aumentano le vendite anche dei giornali. Quindi non crediamo proprio certamente i fatti ci sono, gli eventi terribili capitano, ma noi non crediamo a questi fatti, non li guardiamo, stiamoci lontani. Noi crediamo alla parola, perché la parola è la verità. Quelli sono solo fatti e sono sotto il controllo del Signore. Il Signore ha certamente il controllo su ognuno di questi fatti e sono sotto il suo controllo. Quindi noi stiamo saldi, sicuri e certi sulla verità, perché quei fatti sono sotto il controllo, sono fatti macro, tra l'altro, a cui non siamo chiamati ad avere potere decisionale di alcunché. Quindi rimaniamo stretti alla parola, confidiamo nella parola, rimaniamo stretti a quella, perché è la sola, unica verità. Leggo quest'ultimo passo in Ebrei capitolo 13. segnato versetto 6, ma partiamo dal versetto prima, dal versetto 5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Versetto 9. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo nella grazia, non da cibi da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Versetto 6 è scritto: così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Proprio stiamo proprio stretti al Signore, distanti dai fatti di questa terra, non guardiamoli neanche, non ci perdiamo niente di conoscere ciò che capita, dei fatti che capitano di questo mondo, non sono di alcun giovamento. Stiamo stretti alla parola, abbeveriamoci alla parola affinché questa parola permei sempre di più l'intero essere nostro, così che possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Perché conosciamo solo Lui. Se noi ci abbeveriamo solo alla parola, non conosceremo nient'altro che il Signore. Certamente abbiamo tutti un lavoro, affrontiamo le vicissitudini quotidiane, ma stiamo e viviamo queste vicissitudini alla luce della parola, perché il Signore è Signore anche dei piccoli eventi che ci capitano quotidianamente, giornalmente sul lavoro. Il Signore è Signore anche di tutti quei piccoli fatti. A volte tendiamo a pregare il Signore per le cose principali, le difficoltà più grandi, ma il Signore è il Signore anche delle piccole difficoltà, è il Signore di una chiave che è smarrita, di piccole perdite di tempo. Il Signore è il Signore di ogni cosa. Abbeveriamoci alla Sua parola affinché proclameremo con certezza, in maniera salda, sicura, stretta alla parola: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Adesso mi viene in mente un altro passo nella parola, non ricordo dove, ma è scritto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, temete piuttosto colui che può gettare la vostra anima nella Geenna. Non ricordo dove è scritto, ma l'ho letto recentemente. Dobbiamo camminare in timore, tremore, confidando nelle certezze della parola, perché il Signore è il mio aiuto e io non temerò. E nel versetto 5 c'è una promessa meravigliosa: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore non abbandona i discepoli. Nel brano che abbiamo letto in Matteo 8 e in Matteo 14, i contesti sono diversi, ma la burrasca è chiara ed evidente. La presenza dei discepoli sulla barca è chiara ed evidente, e non è a caso che il Signore li costringe a salire su quella barca, perché la barca è chiaramente un luogo su cui i piedi non sono saldi, non poggiano sulla terra, non è un luogo saldo proprio. Il Signore ci chiama e ci costringe come Suoi redenti a salire su quella barca e ci vuol far camminare per fede, vivere di fede in fede, con in mano la verità, la Sua parola. Amen.